3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno, bentornati all'ascolto di A3 da Elena Del Drago. Oggi una mostra importante, una mostra molto molto attesa, la più importante probabilmente esposizione dedicata a Leonardo mai realizzata a Milano in occasione di Expo 2015. Palazzo Reale, anche il luogo è molto importante per dire dell'eccezionalità di questa mostra. Leonardo 1452-1519, il disegno del mondo, una mostra attesissima, finalmente aperta qualche giorno fa, è possibile visitarla, lo diciamo subito, fino a luglio, fino al 19 luglio c'è tutto il tempo. È davvero un'immagine differente di Leonardo che emerge da questa mostra, senza troppe mitologie intorno alla sua figura. Noi iniziamo a raccontarla insieme a Maria Teresa Fiorio, che è ringrazio per essere con noi nonostante moltissimi impegni. Buongiorno.
Buongiorno.
Maria Teresa Fiorio, già soprintendente di Brera, co-curatrice insieme a Pietro Marani della mostra. È, come dicevamo, una mostra attesissima. Io comincerei a raccontare Leonardo proprio dal punto di vista biografico. È una biografia abbastanza particolare. Inizia a lavorare, ad apprendere in una bottega, che forse insomma ha delle conseguenze anche importanti sul suo modo di intendere l'arte a tutto tondo, insieme alla scienza, alla bottega di Andrea del Verrocchio. E comincerei da qui, se lei è d'accordo, Maria Teresa Fiorio.
Certamente la bottega del Verrocchio era in quegli anni una delle botteghe di punta, potremmo dire. Quella del Verrocchio e quella del Pollaiolo erano le botteghe che negli anni 70 del 400 si contendevano le migliori committenze. Ed è proprio nella bottega del Verrocchio che Leonardo si forma. Importante questo, perché era una bottega nella quale si scolpiva, si dipingeva, si facevano oggetti di oreficeria, si fondevano campane, si facevano oggetti in creta da poi fondere in bronzo e così via. E quindi c'è certamente questa disposizione a occupare e a dominare proprio tutti i campi dell'arte, e anche dal punto di vista proprio manuale, fattuale, insomma. Ed è importante questa formazione perché, e questo è uno degli aspetti sui quali abbiamo anche insistito in questa mostra, perché non dobbiamo dimenticare che la scultura era certamente nella bottega di Verrocchio l'arte praticata con maggiore intensità, con maggior frequenza e anche direi con i risultati migliori punto di vista del maestro e delle qualità delle opere che escono dalla bottega.
Ecco, invece Maria Teresa Fiorio, l'interesse per la scienza, questa sua capacità di accostare l'arte e scienza per lunghi anni del suo percorso, ecco, in che momento arriva?
Noi abbiamo intitolato proprio una delle sezioni Natura e scienza della pittura, proprio per sottolineare l'aspetto scientifico che in Leonardo è dominante. Dominante nel senso che la conoscenza, e la conoscenza si fa soprattutto attraverso il disegno è l'altro aspetto fondamentale della carriera di Leonardo, perché il disegno è proprio il mezzo per fissare sulla carta l'esperienza, anche l'emozione del momento, per registrare insomma, e quindi il disegno come strumento di conoscenza. Infatti direi che il leitmotiv della mostra è un po' il disegno. Abbiamo intitolato la mostra Il disegno del mondo e abbiamo intitolato la prima sezione Il disegno come fondamento, ed è una mostra nella quale abbiamo più di 100 disegni autografi di Leonardo. E questo perché abbiamo seguito un po' tutto il percorso di Leonardo attraverso i suoi disegni. Natura e scienza della pittura, quindi, proprio per sottolineare come l'aspetto scientifico sia l'aspetto dominante, cioè ancor prima di dipingere, ancor prima di arrivare all'aspetto estetico, cioè l'aspetto conoscitivo. E questo direi che è una particolarità di Leonardo, perché in fondo mondo, non era un modo comune tra gli artisti fiorentini di immaginare l'arte in questo modo, con questa profonda adesione alla natura da un lato e all'esperienza, questo metodo analitico che Leonardo applica in tutto il suo agire.
Ecco, guardando proprio i metodi disegnativi di Leonardo che sono alla base di questa mostra milanese eccezionale, ecco, come si riesce ad entrare proprio nei diversi campi di indagine, nelle ossessioni anche di Leonardo, Fiorio?
Certamente, noi abbiamo proprio cercato di individuare dei temi che fossero proprio quelli più rappresentativi della mente di Leonardo. Ho già citato le prime sezioni della mostra, quindi il ruolo del disegno, e disegno importante per Leonardo, ma anche importante per la sua formazione. Cioè abbiamo sempre cercato di dare un Leonardo non mitizzato, cioè non il genio italico come era stato fatto nella mostra del 39, che era, in cui c'era un po' questo, anzi molto questo aspetto. Per noi invece Leonardo è profondamente calato nella cultura del suo tempo e quindi anche nel disegno abbiamo cercato di dare delle indicazioni sui precedenti, così che abbiamo cercato per ogni sezione di far vedere da dove parte Leonardo. Sto pensando per esempio alla sezione del rapporto con gli antichi, del paragone con gli antichi. Certamente quando progetta il monumento Sforza e poi più tardi il monumento Trivulzio, Leonardo ha in mente i grandi monumenti equestri dell'antichità e tutta una serie di informazioni proprio sulla cultura antica alla quale si ispira. Lo stesso quando vediamo Leonardo che affronta il tema del quello che abbiamo definito il sogno, cioè il sogno di camminare sull'acqua, il sogno di respirare sott'acqua, il sogno di volare, beh, anche in queste sue macchine, penso soprattutto all'ala meccanica, ci sono dei precedenti di indagini che hanno sfiorato gli stessi argomenti.
Però Leonardo li affronta con una modernità assolutamente straordinaria e stupefacente anche dalla nostra prospettiva di contemporanei.
Non c'è dubbio, perché li affronta anche quando pensa all'ala meccanica, per esempio, pensa a un oggetto funzionante, pensa a un oggetto che deve diventare qualche cosa di utilizzabile, mentre magari per altri erano un po' delle utopie o delle cose destinate semplicemente a rimanere così sulla carta. Per Leonardo invece c'è uno studio preciso di meccanica, di ingegneria, proprio concreto.
Al di là del disegno, che è il metodo più importante, c'è soprattutto la pittura per capire proprio il processo intellettuale di Leonardo. Quale ruolo ha quest'arte, l'arte più importante in lui, nel suo percorso?
Leonardo ci ha lasciato delle cose indimenticabili, ci ha lasciato dei capolavori assoluti, quindi il Cenacolo è certamente la summa di tutta la sua capacità di esprimere quello che lui chiama i moti dell'anima, e è anche questo modo nuovo di affrontare soprattutto il sentirendere nella pittura il sentimento, la psicologia del personaggio e soprattutto le sue emozioni. E quindi anche questa indagine diversa, più approfondita, più emozionante. Sto pensando per esempio allo stesso gesto della Belle Ferronnière, che ha questo sguardo fuggente che non incrocia mai lo spettatore e che quindi costringe lo spettatore a girare intorno per intercettarlo. Ecco, ci sono proprio questi aspetti così misteriosi, anche se vogliamo, così ricchi. La Belle Ferronnière è proprio una scultura dipinta, cioè è una scultura che si fa pittura, tant'è vero che abbiamo voluto metterla a confronto con un capolavoro di Verrocchio, che è La dama col mazzolino del Bargello, che è una scultura, proprio per vedere questo passaggio del tema tridimensionale alla profondità della Belle Ferronnière e dall'altra parte il pittoricismo, la qualità, la sensibilità del marmo, che forse si avvale anche di qualche suggerimento di Leonardo.
Grazie davvero,
grazie
molto
a
Maria Teresa Fiorio, co-curatrice di questa mostra milanese Palazzo Reale fino al 19 luglio. Grazie.
Grazie a lei.
Continuiamo a raccontare Leonardo, una delle mostre più attese dell'anno. Leonardo 1452-1519, il disegno del mondo, lo facciamo con il curatore, co-curatore della mostra, Pietro Marani. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei, grazie, sono qui.
Pietro Marani è professore di storia dell'arte moderna a Milano, al Politecnico di Milano. Sì. Ecco Marani, sono proprio due disegni che aprono e chiudono questa mostra straordinaria. Uno è del 1473 e un altro del 1517. Che cosa c'è nel frattempo? Cosa succede nel frattempo? Come cambia Leonardo tra questo inizio e questa fine del percorso espositivo?
Beh, tra un disegno e l'altro c'è la conoscenza del mondo, infatti, perché il primo disegno, che è quello datato più antico che si conosce di Leonardo, mostra in Leonardo appunto un dominio della natura, una capacità di rappresentare i piani dai più vicini a quelli intermedi, a quelli più lontani, insomma, con una padronanza delle leggi prospettiche, ma anche con una grande libertà di analizzare appunto fino al più lontano orizzonte la natura. Quello che conclude la mostra, che è un disegno di diluvio, proviene dalla collezione della regina d'Inghilterra, è un disegno che all'opposto mostra il vortice degli elementi, mostra un'immagine di distruzione, di diluvio, con case che si abbattono, uomini e animali che fuggono, che cercano di salvarsi aggrappandosi agli alberi, quindi una sorta di diluvio michelangiolesco che dimostra appunto in Leonardo il venir meno di tutte quelle che erano le sue certezze originarie, giovanili, quindi la fiducia intanto
nella scienza anche.
Sì, in un certo senso anche nelle conoscenze che lui aveva via via acquisito e che appunto non gli bastano. Si rende conto Leonardo che tutte queste indagini da lui compiute sul mondo naturale non sono sufficienti a spiegare e soprattutto a dominare gli elementi di natura in cui l'uomo appunto viene come in un vortice risucchiato, travolto, quindi un venir meno diciamo di quelle certezze della gioventù.
Ecco, una cosa interessante è proprio in questo excursus espositivo vedere come anche dal punto di vista proprio biografico Leonardo impari naturalmente dalla vita a credere meno anche nelle sue possibilità, con un giudizio piuttosto severo su se stesso e sul proprio lavoro, che in genere non viene messo in evidenza dalle mostre.
Infatti noi non abbiamo voluto fare una mostra mitografica, non abbiamo voluto presentare un Leonardo piuttosto così tradizionale, genio, precursore, anzi sì. Abbiamo cercato di metterne in evidenza le fonti di ispirazione, il tragitto che lui compie appunto nel tentativo di approfondire le conoscenze, diramando i suoi studi. Lui è severo con se stesso perché si rende conto a un certo periodo della sua carriera che appunto la sua preparazione forse è insufficiente a tutto spiegare. C'è un passo molto bello in cui lui fa un po' di autocritica e dice, usando una metafora politica, siccome ogni regno in sé diviso è disfatto, così ogni ingegno diviso in diversi studi si confonde e si indebolisce. Quindi lui si sentiva in realtà verso il 1508-1510 confuso e indebolito dal suo stesso avanzare nella ricerca.
Forse quindi, proprio questo avanzare di arte e scienze insieme, questo continuo paragonare l'uomo al mondo, eccetera, sì. Che in fondo, come è normale, come succede anche proprio in campo scientifico, piuttosto che portare soltanto chiarezza, genera anche dei dubbi relativi.
Esattamente. Lui ha proprio visto quanto fosse vasto il compito che si era proposto, aveva forse un pochino anche sopravvalutato le sue capacità e le sue diciamo doti di indagatore, però questo è bellissimo perché mette in evidenza anche il lato umano di Leonardo, che è meraviglioso.
Sì, che appunto, poi è proprio una novità Marani, perché appunto
contento che appunto forse anche una visione un po' meno appunto mitografica di Leonardo, ma che lo rende più vicino agli artisti del suo tempo e anche ai pensatori del suo tempo, che appunto in quest'epoca si ponevano tanti dubbi e tanti problemi rispetto all'umanesimo all'Alto Rinascimento.
Senta, quindi... Marani, naturalmente in mostra non manca il Leonardo eroico, il Leonardo più famoso, forse uno certo. A Palazzo Reale uno dei disegni più celebri del mondo, l'uomo vitruviano, che certo. Generalmente a Venezia, la Galleria dell'Accademia, per l'occasione in questa mostra. Io sì. Vorrei raccontarlo insieme a lei.
E infatti questo disegno è proprio uno di quelli che vengono posti come rappresentativo, diciamo, non soltanto di Leonardo, della sua perfezione nel disegno, nei suoi studi sulle proporzioni del corpo umano, ma che sono stati assunti anche a dimostrare la centralità dell'uomo nel Rinascimento, quest'uomo presentato in due posizioni, con le gambe prima tese, poi divaricate, le braccia tese verso l'esterno, è proprio diciamo l'icona dell'uomo come microcosmo e della centralità dell'uomo nel Rinascimento, cioè questa che è una visione tipicamente umanistica, anche se dal punto di vista figurativo ovviamente Leonardo non è stato il primo, cioè lui si ispira a Vitruvio, prende spunto dal canone proporzionale di Vitruvio, sì. Ma costruisce un'immagine che è praticamente un'immagine cinetica, costruisce un uomo che si muove, sembrano due fotogrammi di un film, è una cosa sia dal punto di vista del significato che dal punto di vista della realizzazione estetica, veramente un unicum, ed è per questo che il disegno è diventato così universalmente famoso.
Ecco, una cosa che volevo chiederle è proprio questa visione scientifica di Leonardo, che mette l'uomo al centro del mondo, ma anche la teoria dei quattro elementi, che è così importante. Sì. Come si riflette poi nella pittura, che è comunque l'arte da lui privilegiata?
E tutto poi si riflette nella pittura, anche se poi la pittura non basta a spiegare e soprattutto a rappresentare tutto. Cerchiamo di mostrare visivamente, anche proprio per il grande pubblico, per fargli vedere dei confronti visivi, senza bisogno di leggere tanto, insomma, perché certo. Il nostro scopo era anche quello di avvicinare questa visione, questa nostra interpretazione di un Leonardo problematico anche appunto al grande pubblico. Uno degli esempi più lampanti da questo punto di vista del suo studio della scienza, delle discipline diciamo latamente scientifiche, è in una delle la penultima sala, insomma, in cui mettiamo a confronto un disegno di gorghi d'acqua, sì. Dove Leonardo disegna questi riccioli meravigliosi che compie l'acqua incontrando un ostacolo, e Leonardo annota sotto: osserva bene il movimento dell'acqua, che è come quello dei capelli, i quali anche hanno due moti, che sono quelli dell'acqua: uno attiene al peso, l'altro attiene alla direzione. Allora, accanto a questo disegno, con questa annotazione di Leonardo, mostriamo un dipinto contemporaneo, che è il San Giovanni Battista, che viene dal Louvre, dove proprio vediamo che nella pittura e nei riccioli del San Giovanni Battista Leonardo usa la stessa identica forma, gli stessi identici motivi schematici per rappresentare appunto i capelli. Quindi lo studio, ad esempio, dell'elemento acqua come uno dei quattro elementi fondamentali serve a Leonardo per poi capire e schematizzare le leggi del movimento e usare appunto questa schematizzazione nella pittura. Quindi le opere tarde di Leonardo, la Sant'Anna, il San Giovanni, e opere appunto che ha condotto avanti per tanti anni, includono, inglobano le scoperte, le osservazioni scientifiche fatte da Leonardo, non solo in campo idraulico, ma in campo geologico, in campo dell'osservazione della natura, dell'aria, della prospettiva che cambia, non è più la prospettiva nitida che lui aveva in mente appunto data la sua formazione fiorentina negli anni giovanili, ma è una visione delle lontananze in cui si inserisce, si inframmette l'aria carica di umidità, quella che lui chiama l'aria grossa, e quindi la visione lontana è impedita, ma questa è la conseguenza nella pittura di un'osservazione scientifica.
Beh, insomma, è una mostra davvero imperdibile. Noi ringraziamo molto Pietro Marani per avercela raccontata. Avete grazie. Anche in mostra molti artisti coevi di Leonardo, per vedere appunto i rimandi possibili, quindi disegni, dipinti di Leonardo e di artisti contemporanei, a Milano, Palazzo Reale. Grazie molto per essere stato con noi.
Grazie a voi.
continuiamo a raccontare Leonardo, 1452-1519, il disegno del mondo, una delle mostre più attese dell'anno, la più rappresentativa proprio del genio leonardesco. Continuiamo a farlo insieme ad Edoardo Villata. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, saluti a tutti.
Edoardo Villata insegna storia dell'arte moderna a Milano, ha scritto un saggio davvero molto affascinante su un aspetto noto ma non troppo forse del genio leonardesco, la sua attrazione per il volo, la sua attrazione per il sogno, che anche questo insomma ci faremo raccontare tra poco. Le chiederei di cominciare proprio con questa passione, questa attrazione di Leonardo per il volo e per questo tentativo utopico di realizzare una macchina capace di farci volare, di far volare l'uomo, Villata.
Leonardo in realtà non è il primo a pensare al volo umano, l'aveva già vagheggiato, anche se in maniera così puramente letteraria, Bacone, e poi soprattutto più vicino a lui diversi ingegneri senesi del 400 avevano disegnato degli uomini aggrappati a delle ali che ovviamente non avrebbero potuto funzionare, ma che erano già il punto di partenza degli studi leonardeschi, i quali a loro volta si sostanziano anche di macchine che in realtà lui vedeva sotto gli occhi, fatte non per il volo, ma che erano comunque delle ali, spesso anche molto complicate, che venivano utilizzate nelle sacre rappresentazioni, per esempio quando doveva scendere magari un arcangelo Gabriele a fare l'annunciazione o cose del genere, c'era tutto un sistema complicato che permetteva insomma una realizzazione scenica di notevole effetto.
Il passaggio da qui al volo dell'uomo ci voleva proprio l'ardire di Leonardo anche, no, Villata?
Certo, lui è bravissimo nel collegare cose apparentemente distinte e quindi lui mette assieme le suggestioni che gli vengono da questi apparati scenici e dagli studi degli ingegneri senesi che lui conosceva, in parte addirittura possedeva, e in qualche modo li ricrea in maniera molto originale, al punto che i primi disegni, che spesso venivano considerati i più antichi studi di macchine per volare, fatti verso la fine degli anni 70 del 400, quando lui è ancora a Firenze, in realtà probabilmente sono anche quelli studi di congegni scenici. Ma la novità di Leonardo qual è sostanzialmente? Quella di aver cercato per davvero la realizzabilità tecnica di queste macchine. Che poi ci sia riuscito è un altro discorso.
Proprio dei veri e propri prototipi.
Dei veri e propri prototipi. Addirittura in un foglio del Codice Atlantico lui schizza questo disegno di marchingegno alato e dice che sta nell'uscio chiuso, serrato, e se tu lavori nel tetto della Corte Vecchia, dove lui aveva lo studio, che era praticamente l'attuale Palazzo Reale dove c'è la mostra,
anche questa è una nota affascinante, no, per questa mostra.
Sì,
pensare
sì. Leonardo, lo studio, l'atelier diciamo dove lavorava per esempio il Monumento Sforza, ce l'aveva lì. E dice: quelli che lavorano al Tiburio, cioè gli operai che stavano costruendo il Tiburio del Duomo, non ti vedranno perché lui sarebbe stato coperto dalla Torre dei Pecorari, quella che tuttora caratterizza la chiesa di San Gottardo in Corte. Quindi aveva anche a cuore una certa riservatezza di questi lavori che stava eseguendo.
Ecco, poi per un certo periodo invece scompare l'interesse del volo e ricompare più tardi negli scritti di Leonardo. La cosa straordinaria, come abbiamo capito anche da questa mostra, è il poter seguire proprio l'evoluzione delle passioni, delle ossessioni, anche dei fallimenti di Leonardo nelle carte, negli scritti, nei disegni. Torna all'inizio del Cinquecento, ma in che forma, Villata, cambia questo suo interesse?
Cambia radicalmente, e questo dimostra anche, come in altri campi, compresa la pittura, la sua straordinaria capacità autocritica. Lui è molto severo con se stesso e quando si accorge di sbagliare strada ricomincia da capo in modo radicalmente diverso. Se a Milano aveva ragionato essenzialmente sulla capacità dell'uomo, con l'ausilio ovviamente di strumenti ritenuti adatti, di creare l'energia sufficiente a mantenersi in volo. Invece a Firenze, appoggiandosi su uno studio estremamente raffinato e approfondito del volo degli uccelli, invece cerca di sfruttare l'energia del vento più che quella muscolare dell'uomo. Probabilmente i suoi prototipi, appunto, non hanno funzionato semplicemente perché non disponeva all'epoca di materiali sufficientemente leggeri. Il principio era il principio in fondo dell'aliante.
Ecco, in questa sua attrazione per il volo che ritorna, Villata, quanto è importante anche l'aspetto onirico, quindi l'interesse per i sogni, che anche questo aspetto, insomma, è frequente in tutti gli scritti, in molti degli scritti di Leonardo?
In realtà il sogno compare in un caso come un gioco di società. Siamo ancora a Milano alla fine, insomma, degli anni 90 del 400, e lui scrive in queste profezie, che sono degli indovinelli scritti però pronunciati in forma così visionaria tale da disorientare chi ascoltava, e scrive, qui leggo da Leonardo: agli uomini parrà vedere nel cielo nove ruine, parranno in quello levarsi a volo e di quello fuggire con paura le fiamme che di lui discendono. Sentiranno parlare gli animali di qualunque sorte in linguaggio umano, scorreranno immediatamente con la loro persona in diverse parti del mondo senza moto, vederanno nelle tenebre grandissimi splendori, oh meraviglia della umana spezie, qual frenesia t'ha si condotto. Parlerai con gli animali di qualunque spezie e quelli con te con linguaggio umano. Vedratti cadere di grandi alture senza tuo danno, i torrenti t'accompagneranno con loro rapido corso. E poi aggiunge, ma lo cancella subito, userai carnalmente con madre e sorelle.
Incesto anche, quindi.
Sì, che però va inteso non così in modo psicanalitico, ma è un topos letterario che risale tutto sommato all'Edipo re di Sofocle, quindi va inteso sempre nell'ambito di questo raffinato gioco di società, e comunque si accorge subito che è una nota un pochino troppo forte e quindi la
cancella prontamente. Però poi c'è anche un foglio famosissimo, poi interpretato da Freud, del codice atlantico, in cui effettivamente c'è una rilevanza data dal sogno da Leonardo, che sembra piuttosto rara anche negli artisti del tempo, no, Villata?
Ma sì, più che un sogno vero e proprio è un cosiddetto ricordo d'infanzia,
sì.
Quello appunto famoso, indagato da Freud, scritto intorno al 1505, quando lui per l'appunto è molto preso da questi studi sul volo degli uccelli, e dice che gli pare di ricordare che la prima memoria della sua infanzia era un nibbio che veniva nella sua stanza e gli percoteva la bocca con la coda, e questo sembra essere, dice Leonardo, il segno, insomma, del mio destino di studiare il volo. E Freud ovviamente l'ha letta in chiave di simbolica sessuale, però in realtà credo anche qui che vada riportata piuttosto ai canoni letterari del tempo, e quindi è più un presagio sul genere delle api che entrano nella bocca del neonato Ambrogio, futuro santo e vescovo di Milano, che sarà grande oratore, eccetera, e quindi anche in questo caso, o come Cicerone, così, insomma, e quindi anche Leonardo si inventa, in qualche modo si crea una sua, tra virgolette, una sua mitologia,
una sua leggenda.
Esattamente.
Giustamente.
Più che un vero e proprio ricordo. E poi ci sono tutto il discorso, appunto, delle profezie, della fine del mondo,
sì,
dei diluvi, che da un lato hanno un aggancio reale con notizie dell'epoca, con il disastro che colpisce bellinzonese tra 1513 e 1515 a più riprese,
sì.
e come ha rilevato un altro studioso, Marino Viganò, e al tempo stesso però si lega con la letteratura profetica, apocalittica, che Leonardo tutto sommato frequentava. Addirittura nel primo del Cinquecento, in un elenco di libri da lui posseduti, segnala i sogni di Daniello, che sono proprio un trattato abbastanza popolare all'epoca di oniromanzia, che probabilmente lui non prende alla lettera come arte di divinare il futuro tramite i sogni, ma come materiale per appunto da utilizzare poi per le sue trovate così brillanti da società.
Ma insomma, è davvero straordinario avvicinarsi, accostarsi alla genialità di Leonardo in ogni campo, la capacità di unire appunto interpretazione di sogni alla scienza, alla pittura, che restava poi la madre di tutte le arti, anche secondo Leonardo. Grazie davvero molte a Edoardo Villata. Grazie. E la figura straordinaria di Leonardo non può che continuare ad affascinare musicisti, registi, la musica che ci ha accompagnati oggi è Gigion Villà. Desmutant Leonardo è il titolo del documentario che gli viene dedicato, proprio per cercare di capire tutte le incongruenze della biografia straordinaria di questo genio. Noi abbiamo provato anche a raccontarvelo, l'abbiamo fatto con i curatori di questa mostra straordinaria a Milano, Palazzo Reale, ve lo ricordo, fino al 19 luglio. Saluti e ringraziamenti nel frattempo da parte di Cettina Flaccavento, che cura 3, di Elena Del Drago al microfono, che come sempre vi danno appuntamento sabato alle 10:50.